Buongiorno. Scommetto che quel signore che ha dato un giudizio così negativo su questo programma, tra l'altro piacevolissimo, interessante, istruttivo, poi se ne va a guardare il Grande Fratello con grande bravura.
Nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Eccoci qui, signore e signori.
Non ho
eccoci
capito,
qui.
Buongiorno, non ho capito cosa diceva la signora con grande.
Non lo so.
Nel finale del messaggio.
Anna Riva, oggi in regia. Vuoi
mia,
per com'è caso?
Sorridente Anna Riva, la donna più sorridente di Radio 24 insieme a Sara, la barista. Loro due sono, solo che vabbè, Anna Riva, non voglio parlare di Anna Riva, lasciamo stare, perché no. Ho saputo delle cose su di lei che non voglio dire, perché sarebbe
già
intrusione
detta così
nella sua privacy.
Adesso è brutta.
Dico
perché...
solo che ho saputo delle cose che...
Ma non è vero,
mi
ma...
sono... sì, prima
ma non sai nulla.
Ho saputo
dici.
Delle cose che mi sono dispiaciute molto. Io la vedevo come una donna angelicata, no? Sai, la donna angelicata, invece ho saputo altro.
Anna, puoi querelarlo quando e come vuoi. Anna Riva in regia insieme a DJ Luke, Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli. Ma signore e signori, lo sapete, siamo in video, forse l'avete già visto se siete lì a vedere sui nostri canali social. Oggi scala 6 della scala, cioè valore 6 della scala Saffir-Simpson, che è quella che misura i cicloni tropicali, arriva da 1 a 5. Lui è a livello 6, Albertone Forchielli. Buongiorno, benvenuto.
Per la prima
ciao,
volta.
Lino, ciao,
però,
Leonardo.
Ecco Alberto, devi parlare
ciao.
E il microfono lo devi tenere davanti a te.
Davanti alla bocca.
Sì, sai, c'è un microfono. Albertone Forchielli, eccolo qua.
Per
buongiorno.
La prima volta in video qui da noi,
video,
su Facebook,
noi.
Sui canali social.
Hai capito. Come stai Alberto?
Bene, bene.
Tutto bene. Leonardo, sai che adesso lo dobbiamo subito sistemare perché ha deciso di buttarsi in politica.
Adesso diventerà un personaggio fisso.
Una roba incredibile.
A combattere con gli altri esponenti politici.
Mamma
quindi
mia, contro Capezzone.
Avrà un tracollo, secondo me. Io lo vedo così. Ti butti in questa avventura. Prima eri visto come un outsider, un opinionista. Adesso invece che entri proprio nell'agone politico, secondo me la tua vita avrà un tracollo. Cioè, non voglio portarti male.
Vabbè. È stupendo. Tra l'altro, guarda, Leonardo, stiamo andando in onda e dietro nei nostri social c'è un grafico che non c'entra niente di Focus Economia. Cos'è sto grafico? Ah, della trasmissione di Focus Economia. Lo so, Alberto, ce lo vuoi spiegare tu questo?
Ma sarà la borsa di Milano?
Ma non lo so.
Indice paniere.
Ah, basta, ce l'hanno tolto, finalmente. Dai, siamo qui. 800 24 00 24 per chiamarci. Alberto Forchielli è con noi fino alle 11 e inizieremo proprio da questo. Ha fatto un'associazione, l'ha chiamata Drin Drin. Leonardo, sveglia, sveglia, drin, 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 per svegliare l'Italia, e si butta in politica, ragazzi.
Però questo... dopo ci spiegherà, ha detto che non è proprio un'associazione, cioè non è proprio un partito.
Adesso
avrà una funzione un po' diversa.
Però si inizia così. Vai, Anna.
Grazie della vostra, del vostro sentimento, grazie di quanto fate.
Yeah! Associazione Drin Drin, che cos'è?
È un Drin Drin, il movimento Drin Drin è un'associazione che darà origine a un partito politico,
eccolo, vedi?
di centro. Orientato ai giovani, perché nessuno qui pensa ai giovani, tutti pensano chiaramente è un paese di vecchi, per cui bisogna prendere il voto dei vecchi, bisogna parlare di pensioni, invece noi vogliamo parlare ai giovani, a tutti quei giovani che scappano tutti gli anni, 100.000 giovani che se ne vanno, che lasciano l'Italia sempre più in mano ai vecchi. Vorremmo, è un partito che è di sinistra come diritti civili, è abbastanza severo sulla destra come politica economica.
Quindi uno più uno fa centro.
Diciamo. Uno più uno fa centro, esatto.
Cioè, sinistra a sinistra per i diritti civili e a destra per la politica economica.
Esatto. Noi riteniamo che ci sia uno spazio molto importante, ci sono 26 milioni di italiani che non votano, a cui bisogna dare una risposta. Sarà un partito non ideologizzato, ma un partito molto pragmatico.
Non dici due o tre cose pragmatiche, non so. Sul tema di economia
ancora
no,
non è partito.
Capito, dai,
io farei un programma molto vago.
No, sull'economia, non so, sull'economia.
Beh, microcipperemo gli statali, ovviamente, che è il mio
già ti
programma.
Sei perso tutto il voto.
Tutto il voto
della
pubblica amministrazione. Ecco. E poi pensiamo di liberalizzare le licenze dei taxi.
E hai perso anche il voto
tutto
dei tassisti
e dell'NCC. Poi pensiamo di dare libero sfogo alla Bolkestein.
Ok, e quindi tutti gli
e poi dopo di
stabilimenti balneari.
Grande impeto alla scuola, grande impeto alla ricerca scientifica, grande impeto all'innovazione, che sono gli elementi portanti di ogni economia moderna, intendiamoci.
Sì, sì.
E,
ma parla al plurale perché c'è anche l'economista
Michele Boldrin. Sì,
Michele al momento Boldrin. Siete voi due e basta?
No, ci sono altri nomi importanti che riveleremo in seguito, ma un po' alla volta, non siamo soli in questa avventura.
Però ho letto nel manifesto Drin che volete fare il partito nel 2025, quindi secondo voi si vota nel 2025?
Beh, il partito lo formiamo nel 2025 per prepararsi per le elezioni del 2027 o 2026, ecco. Se che il governo cade prima. Però sì. Noi non precludiamo, noi vogliamo, potremmo fare un governo con la sinistra, potremmo fare un governo con la destra. Non importa di che colore il gatto, l'importante è che prenda i topi.
Come tutti i partiti di centro possono allearsi sia con la sinistra che con la destra.
Sì, esatto, però... ambidestro.
Ambidestro. Liberalizza i notai e ti voterò. Questo è anche, c'è nel programma, avete pensato?
Sono ben liberalizzati già i notai, comunque non faccio fatica ad accontentarti.
Vabbè, Gaia scrive: Albertone, io ti voto. Va bene, insomma, però tu non ti candidi, cioè non...
No, non voglio un partito personalistico, vogliamo tirare su una squadra di giovani che andranno alle elezioni, li vogliamo, diciamo, educare, perché Michele Boldrini e io ormai abbiamo 60-70 anni,
sì.
L'ora delle elezioni. Vogliamo educarli, vogliamo prepararli, però non abbiamo ambizioni politiche nostre, non intendiamo fare un partito personalistico come è stato il partito di Grillo, Renzi o Calenda, che si sono poi successivamente
Grillo non si è mai candidato, per la verità.
Sì, esatto, però è andato in politica, vorremmo passare il testimone il prima possibile.
Quindi dare delle linee, ma poi avanti i giovani.
Avanti i giovani.
Il problema è che tutti i partiti di centro che hanno provato a occupare quello spazio di centro poi non hanno avuto una buona sorte.
Si hanno litigato, due prime donne, capito? Quello è stato un disastro.
Anche tu e Boldrin siete due prime donne, un po'.
Sì, ma non litigheremo, e soprattutto abbiamo deciso che non andremo in politica.
Ah, ecco.
Anche perché abbiamo la nostra attività.
Ci sarà la corrente boldriniana e la corrente forchielliana.
Può darsi, ma per il momento andiamo molto d'accordo, anche perché sei stato tu a metterci insieme, non ti dimenticare, nascondere.
Io? No, come io? Cosa c'entra?
Boldrin e io ci siamo conosciuti nel 2013 grazie a te, perché ci hai invitato ai Funamboli.
Ah, in TV quando facevo Colpa Mia.
Tu, certo, sei tu che ci hai messo insieme.
Poi, se non sbaglio, poi con la televisione ha chiuso, no, i battenti.
Dopo la sua trasmissione.
No, cos'era?
No, sette gol.
I Funamboli.
Sì, lo so.
Sette gol, esatto.
Esiste
c'è
ancora?
Colpa Mia.
Sì, è bellissima la trasmissione. Gira sulla rete adesso.
Cioè, stai dicendo che è colpa mia, Drin.
Merito tuo.
Vabbè, uno strapuntino, allora magari. Porto anche Manera.
E si chiamerà proprio Drin.
No, esatto. Gli associati decideranno poi il vero nome. Ok, Dream Dream è perché è la rubrica che Boldrin e io abbiamo su YouTube si chiama Dream Dream. Forchielli, Boldrin, è ora della sveglia, Dream Dream, insomma.
Sì, insomma, ecco, già più personalistica per Boldrin.
Il Boldrin, però non sarà. I ragazzi decideranno come si vogliono chiamare.
Va bene, vedremo. Se avete domande anche su cosa faranno, come si posizioneranno su alcuni argomenti specifici, ditecelo. 800.
Occhi un po' come il vecchio Partito Repubblicano, più o meno.
No, perché noi piacerebbe avere una componente cattolica, sarebbe importante.
Ah, ecco.
Noi non ci chiudiamo a una corrente cattolica e non siamo massoni, perché la componente massone era molto forte, le PRI.
Così. E vabbè, e non erano cattolici effettivamente. Allora, senti, adesso veniamo alle questioni di attualità. Nella prima parte vorrei parlare un po' di situazione internazionale. La prima, ieri ti ho mandato un messaggio, dici guarda cosa è successo in Cina. Oggi ne scrive Massimo Gramellini, c'era un cinese, la storia di Zhu Hempeng. Esperto di pensioni, scrive Gramellini, che avercene qui da noi. Cioè uno che proprio in Cina parlava, economista, eccetera. A un certo punto è sparito. Succede a volte in Cina. È sparito, scomparso. Si è scoperto che in una chat privata, quindi tra professori e accademici, ha scritto che il leader cinese Xi Jinping è un comune mortale. Dal giorno dopo non si sa più nulla.
Forse è morto lui.
Di dove
sia. Forse è morto lui.
È normale?
Beh, normale.
È normale per la Cina.
Tanto vuol dire che poi o qualcuno ha avvisato il partito o controllano i telefoni.
Ah no, controllano il web su
WeChat.
Ma è una
chat privata, una chat era.
Ah, beh, WeChat è completamente controllato. Controllato da decine di migliaia di operatori, poi con l'intelligenza artificiale non scappa niente. Loro provano a chiamare Uji, Winnie the Pooh, cose del genere, però lo zio lo chiamano anche, però li beccano e poi magari scompaiono anche per 5-6 anni, mica per 2 settimane, eh? Vengono rieducati.
Vanno messi nei campi di rieducazione.
Vengono rieducati e poi dopo reinseriti.
Impressionante questa parola, rieducati.
Rieducati, sì.
Rieducati.
Conosco persone che non vedono la moglie da 5-6 anni.
Ma dove stanno?
Ah no, sono delle comunità sparse per la Cina, nessuno lo sa. Ci sono dei centri di rieducazione.
Vabbè, saranno in un luogo fisico, la gente che sta intorno a queste comunità saprà cosa succede lì dentro.
Non se ne sa assolutamente niente. I centri di rieducazione per il Xinjiang sono noti. Gli altri veramente si sa che ci sono degli agglomerati, ci sono dei villaggi, però veramente gira abbastanza poco perché...
Accidenti.
Perché... E poi dopo... Conosco una persona che ha la moglie che è stata in via dell'educazione da 5-6 anni con un bambino, un figlio che non vede la madre da 5-6 anni, ogni tanto chiama a casa, ogni 2-3 anni chiama a casa, però non si fa vedere.
Adesso io mi chiedo sempre, un sistema di questo tipo può stare in piedi solo se è sostenuto dalla maggior parte degli abitanti di quel paese, secondo me, altrimenti crollerebbe. Cioè in Cina, la pancia della Cina, ne parlavamo anche ieri rispetto alla Russia, la pancia della Cina condivide alla fine questo sistema o lo trova comunque accettabile?
Beh, i conti esatti non ce li ha nessuno, però c'è molta gente che sta scappando dalla Cina, cioè, gli imprenditori stanno scappando dalla Cina a bocca a gambe levate. Cioè verso Singapore, verso Dubai, verso Tokyo, moltissimi. C'è una fuga degli imprenditori, questa è una delle cause della stagnazione cinese. Poi c'è per esempio l'immigrazione cinese in America alle stelle. Quindi molti
chi può scappa.
Comunque dalla Cina si può uscire liberamente per andare altrove.
E ti danno il passaporto.
Sì. Ma teniamolo lì questo discorso, magari lo riprendiamo, tanto Alberto Forchielli starà con noi fino alle 11, perché adesso vogliamo parlare di un'altra realtà molto attuale. I giornali raccontano, i giornali italiani, che Israele potrebbe anche essere sul punto di un'invasione di terra, non si sa quanto profonda, nel nord del paese, quindi nel sud del Libano. Già ci sono raid e bombardamenti. Noi siamo in grado di collegarci con Tiro è 80 km da Beirut, una città costiera. Fratufi Bumeri è un frate minore della custodia di Terra Santa, lo ringrazio, spero di averne pronunciato bene il nome. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno
e grazie di essere con noi in diretta. perché nel vostro convento ci sono molti che sono fuggiti dal sud del paese, molti civili, è corretto?
Corretto, corretto. Buongiorno, pace bene a tutti.
Anche a lei, grazie. Ce n'è bisogno, mi viene da dire, pace bene.
Noi siamo della pace bene, noi siamo figli di San Francesco, auguriamo la pace a tutti e chiediamo che il bene del Signore anche copra tutti.
Com'è la situazione? Quante persone accogliete voi? Ci racconti?
Allora, qualcuno mi ha detto come avete aperto le porte del convento. Ho risposto che le porte del convento non potevano essere chiuse, allora sono aperte da soli, al bisogno della gente. Da lunedì il Sud Libano è sotto mira forte, vuol dire da inizio di ottobre che stiamo vivendo una guerra assurda, e una guerra continua, bombardamenti da tutti e due lati sulla frontiera del Libano. Tiro era ancora a riparo, io sono il parroco del Sud Libano, tutto il Sud. Dormo a Tiro e andavo a dire messa in un piccolo paese proprio sulla frontiera, si chiama Dermimas. Invece da lunedì i bombardamenti sono arrivati anche a Tiro. Gente scappata, sapeva da dove scappare, dalla paura, dalle case loro, però non avevano meta se non un po' di pace. Verso Beirut le strade erano bloccate, gente che ha spento più di 14 ore per arrivare a Beirut. Invece a Tiro, sotto gli alberi, nelle macchine, sulla spiaggia, era pieno di gente.
Perché ricordiamo, Tiro non è distantissimo dal confine con Israele, no? Quanti chilometri sono?
Siamo a 30 chilometri dalla frontiera,
proprio
a 30 chilometri.
A due passi, insomma, è la prima città abbastanza importante che si incontra se uno dal sud del Libano fugge verso nord.
Sì, proprio così. Allora abbiamo aperto le porte, abbiamo tra 150 e 160 persone nel convento. Il bisogno, fame, freddo, sete, non guarda né razza né religione. Allora quelli che accogliamo qua sono tutti musulmani. E sono i benvenuti nella casa del Signore, la casa di Sant'Antonio di Padova.
Sì. Senta, le persone temono un'invasione di terra, al di là dei bombardamenti, cioè un intervento proprio dell'esercito israeliano sul terreno?
Se ne parla molto. Possono essere chiacchiere, la gente che ha scappato dalla paura dei bombardamenti, non da una paura di invasione, perché le case che sono mirate sono case dove abita gente e il Hezbollah non è un esercito che ha caserme, è una resistenza popolare, allora vivono nelle loro case e le case sono state mirate.
Cioè lei dice case dove evidentemente ci sono anche persone che non fanno parte di Hezbollah.
Lei però la definisce resistenza popolare, non sarebbe meglio un gruppo terroristico? Così è considerato a livello internazionale Hezbollah, sto parlando.
È una parte della popolazione, è una parte della popolazione, non posso chiamarlo, vuol dire terrorista.
Va bene.
C'ha delle, come si chiama, sta chiedendo la liberazione del Libano, di tutte le parti del Libano, e questo che sta chiedendo.
Sì, sì, è che sa quando piovono anche i missili anche dall'altra parte, cioè nel nord di Israele ci sono migliaia di sfollati, addirittura un missile ieri che stava arrivando a Tel Aviv, poi gli israeliani sono abili militarmente a intercettarli, magari hanno, sicuramente, anzi non magari hanno un esercito, come dire, più strutturato, tecnologicamente più avanzato, e quindi ci sono danni.
Per la percezione che ne ha lei, i cittadini libanesi sostengono Hezbollah? Sono dalla loro parte?
Allora, sono divisi, ma anche anch'io che vivo al sud, anche la gente che sta da noi, che sono i parenti magari di alcuni di Hezbollah, sappiamo e ripetiamo che con la guerra non si ottiene nessuna pace. La pace si ottiene sedendo, riconoscendo i diritti dell'altro. Allora, non con la guerra si ottiene pace. E gridiamo, basta guerra, basta massacri da tutte e due parti. Io sono figlio della custodia di Terra Santa, non soltanto sono libanese.
No, ma certo, ma anche lo stesso Papa Francesco ha ribadito questo appello per la pace, quindi questo certamente è il ruolo dei religiosi. Noi intanto la ringraziamo, Fratufi Bumeri, grazie. Grazie per essere...
Pregate per noi.
Grazie davvero per essere stato qui. Alberto Forchielli, tu nell'ultima nostra presenza fisica qui ci avevi detto, tu eri sicuro, parlando forse di Russia e Ucraina, però allargando l'orizzonte, hai detto io temo che ci sia davvero quasi inevitabile un allargamento mondiale del conflitto, magari partendo da queste regioni. Fai il profeta di sventura, ma insomma è triste, ma ogni giorno sembra di doverti dare ragione, un pizzico di ragione in più.
Ahimè. Sai, andremo alla resa dei conti. In questo caso specifico del Libano, Netanyahu sta in piedi solamente se fa la guerra.
Sì, questa cosa è abbastanza incredibile, assodata. Cioè, se il giorno in cui finisce o rientra casa, sia da Gaza che a Libano,
però io non posso neanche pensare che il destino di tutti questi popoli sia legato all'interesse personale di un politico.
Ma magari non di uno.
No, dico sono, sì, governo, tutto il sistema Netanyahu. Insomma, però è pensabile che tutto stia in piedi per questo.
No, ossia ci sono dei gruppi forti in Israele che ambiscono alla guerra e sono anche in crescita, sono i gruppi oltranzisti, sono i riccioloni, sono gli immigrati.
Secondo te?
Io spieghiamo, i riccioloni, cioè i pecot sono gli ortodossi, che peraltro quelli più ortodossi non riconoscono neanche lo Stato di Israele come legittimo, pur essendo... come dire loro.
Secondo te Israele adesso avrebbe un'altra strada percorribile?
Secondo me se ne è precluse parecchie. Perché la strada percorribile potrebbe essere quella di annettere la Palestina.
Dove vanno i palestinesi?
No, vanno lì, ma passano in maggioranza nello Stato, quindi non possono farlo. Quindi loro non possono né accettare lo Stato indipendente, perché hanno 700.000 coloni, non possono annetterlo perché gli arabi andrebbero in maggioranza praticamente in Israele, per cui rimane lì una cancrena che non credo che ci sia una via d'uscita. Adesso sì. Sul Libano Netanyahu ha bisogno della guerra, perché con Hamas gli è andata più o meno bene o male, non è riuscita a sconfiggere Hamas. E quindi
sì, ma il concetto, ribadiamo, è dire interveniamo, perché visto che partono praticamente quotidianamente missili dal sud del Libano e vanno a colpire, vanno a cadere o magari nei terreni aperti, oppure a volte colpiscono i villaggi, le cittadine israeliane, per cui ci sono molti israeliani che hanno dovuto lasciare le case, cioè la linea adesso ci siamo rotti e quindi dobbiamo uccidere tutti i leader di Hezbollah, cioè annientare le loro capacità dirigenziali.
Questa volta sono molto più preparati dell'82. Nell'82 entrarono in Libano e fu un Vietnam, stettero 18
visto,
anni senza combinare niente.
Cerca persone, i walkie-talkie.
Adesso questa volta qui gli israeliani sono molto più preparati. L'esplosione dei pager è stato la via alla guerra. C'erano due teorie: i pager li hanno fatti saltare perché sapevano che erano stati scoperti, oppure l'inizio della guerra, si hanno seminato lo sgomento tra le linee degli Hezbollah, sì. E poi dopo partono. In effetti io ero per la seconda ipotesi, è partita la guerra, ma questa volta gli israeliani sono molto più pronti che nell'82.
Sì, certo.
E d'altro canto le Hezbollah hanno centinaia di migliaia di missili, è una cosa incredibile.
L'Iran li fornisce.
Israele non ha abbastanza strumenti per pararli tutti.
Comunque, fermiamoci un attimo, riprendiamo dopo la pubblicità.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Milan, il 4 ottobre preparati perché vengo a darvi una bella passata di micio di boe a tutti. In loco, in loco!
Liberalizzate le licenze dei taxi, vi voto tutta la vita.
Eccoli i forchielli, un altro largo ai giovani, largo alle donne. Ma porco mondo, largo al merito non viene mai in mente a nessuno?
Dai porchielli, che non prendete il quorum come tanti altri, dai, dai porchielli, senza quorum.
Milan, abbi pazienza, te li chiudi quei pulsini per favore? Perché qui c'è gente, sì, come me che gli sta venendo l'ansia a vederli così aperti.
Sì, perché
di nuovo, ma
sì, pensa di dare un'immagine più giovane, giovanilista.
Ma no, anche Miriam Lucchetti, ma è pigrizia. Guarda,
no,
tiro su,
non è vero,
tiro una su,
ma no,
una su
vero.
E una giù, che così è nerdissimo.
Vuol far sembrare di essere più giovane,
ma no,
così,
ma
più scanzonato.
Ma no, non ho neanche un tatuaggio da far
Puoi
vedere.
Puoi mostrarti più scanzonato di quello che
ma
sei.
Non è vero. Allora,
come mai ci tieni tanto a mostrarti scanzonato?
Dobbiamo chiarire alcune cose. C'è anche gente che ci ha scritto che Alberto Forchielli fa un partito, vuol fare un partito con la Boldrini.
Sì,
ma no,
anch'io ho capito così.
Ma no, Michele Boldrin, che è un economista che sta...
È un famoso economista che insegna
in
America.
Quindi la Boldrini non c'entra
sarebbe
nulla.
Sarebbe stato più interessante vedere Forchielli e la Boldrini.
Forse hai detto di sinistra come diritti civili, Boldrini e la gente.
Ripensaci, sei ancora in tempo a farlo con la Boldrini. Non vuoi?
Why not?
Vabbè, ma dove vi si può contattare? Altri chiedono.
Andate su movimentodrindrin.it e trovate tutto.
Perfetto, quindi potete sapere fino a che età potete. Devo dire candidarmi.
Ma neanche
adesso.
Candidarmi. No,
candidarvi,
adesso far parte dell'associazione.
Esatto.
Ma si paga per far parte?
Sì, 30 euro.
Aia.
Però in cambio manderete una spilla? Un
sì, certo.
Berrettino, spilla,
kit.
Berlusconi che mandava il kit di Forza Italia.
Sì, esatto.
Attenzione però, perché adesso raccogliete i soldi, quindi questi soldi come vengono gestiti?
Ne abbiamo già raccolti tanti, adesso faremo... organizzeremo il partito.
Comunque è già costituito.
Abbiamo
come
Roberto Donà, che è un professore della Bocconi che insegna in Cina, che si è occupato di fare l'organizzazione. Facciamo le cose fatte bene.
Fatte bene.
Facciamo le cose fatte bene.
Va bene.
quindi è già costituita come associazione.
È già costituita, ci sono già gli associati.
Ricordiamo che la forma dei partiti in generale è quella di associazioni dal punto di vista giuridico.
Partono come associazioni e poi si convertono in partiti. Abbiamo già 4.000 associati, abbiamo ricevuto 12.000 email di interesse. No, stiamo andando
interessante.
Forte.
Beh, qua bisogna scegliere il nome del partito. Adesso, prima delle 11, qualche soluzione. Anzi, se volete proporre, così gratuitamente, 349-238-6666, mandateci il nome del possibile partito Forchielli Boldrin.
Però se qualcuno dà un nome buono dovrà essere retribuito, perché altrimenti non è che loro si fanno pagare.
Gli diamo
però
i soldi dell'associazione.
Sì, certo.
Allora, dobbiamo parlare del tema dell'agricoltura. Intanto, no, e dell'Emilia Romagna, la tua Emilia Romagna così ancora sotto acqua.
Pazzesco.
A Imola tutto a posto.
A Imola tutto a posto, ma a Faenza, che poco in là, è già la terza volta.
Prima c'era il sindaco Simone Spezia, prima c'era anche il ministro Lollobrigida.
Sì.
Tra l'altro, che ha lanciato questa idea, che sta facendo discutere, una sorta di servizio civile, lo vogliamo chiamare, un anno per i giovani per lavorare in agricoltura. Senti, era da Simone Spezia.
Sia nel caso specifico, come sapete, il servizio civile è un servizio che permette di applicare un articolo importante della Costituzione che dice che cioè, è un dovere generale quello di servire la patria. Niente di strano, niente di molto però di innovativo. Perché? Perché tra le tante attività che si possono fare con il servizio civile, quindi un anno nel quale lo Stato permette a dei ragazzi di fare esperienza, di farlo anche nel mondo agricolo, nel mondo della pesca, di avere la possibilità di conoscerlo, di coltivare una passione senza gravare sulle imprese.
Vabbè, un anno di servizio civile per servire la patria, sono argomentazioni che so che ti scuotono positivamente.
Sì.
Io ho sempre un brividino nella schiena quando sento servire
la
patria.
No, io sarei per il servizio militare di leva, quello sì. Perché abbiamo pochi soldati. Abbiamo pochi soldati.
Ma no, ma aspetta. Lo faresti, lo rimetteresti per drizzare le schiene dei giovani o perché ci vogliono soldati?
Perché ci vogliono soldati?
In un anno di leva. Ma con le guerre di oggi, un anno di leva, mica formi un soldato.
Beh, insomma, se lo fai fatto bene, si fa... È quello che fanno Israele piuttosto che altri paesi.
Ma Israele fanno 2 anni, 3 anni, ma è una roba.
Sai che non lo so, Singapore lo fa.
Sì. Cioè, tu rimetteresti il servizio militare?
No, non sono sicuro, però studierei l'ipotesi. L'agricoltura non tiene perché si lavora quei 2 mesi d'estate, poi il resto dei mesi cosa gli fai fare? Hai capito? Ci sono le macchine, ci sono i trattori, ci sono.
Vabbè. No, ma ripartiamo da qui dopo il traffico, perché poi ci collegheremo con un sindaco a Modigliana.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Allora, Modigliana, in provincia di Forlì-Cesena, è uno dei paesi colpiti, come tanti, dall'ultima alluvione e da quella precedente. Giancarlo Iaderdardi, sindaco, buongiorno.
Buongiorno a lei, grazie
a lei. Tra l'altro Alberto Forchielli, che è qui con noi, ha detto, ma anche l'altra volta avevo avuto il piacere di parlare con lui.
Esattamente, ricordo bene.
Come si era trovato l'altra volta?
È una coincidenza.
È stata un'esperienza positiva o la ricordo in senso negativo?
No, la ricordo nel senso che è importante per me poter parlare con voi e tramite voi a tanti cittadini che vi seguono. E ricordo perché abbiamo scambiato delle opinioni, lui è di Imola se non ricordo male.
È
sempre invitato a venire a Modigliana, tra l'altro conosce delle persone se non ricordo male di Modigliana.
Vittorio Alpi.
Direi il numero uno, insomma, è un imprenditore assolutamente di grande rilievo per tutta la nostra città.
Sindaco, come va per i cittadini sulla questione? Intanto voi avete avuto rimborsi per la precedente vicenda e invece adesso come va?
Allora, per la precedente vicenda e eventi alluvionali del maggio 2023, il comune di Modigliana ha ottenuto un riconoscimento di danni per 108 milioni di euro. danni importanti, i cui progetti di ricostruzione non sono mica ancora partiti. Noi ieri pomeriggio abbiamo avuto un incontro con i rappresentanti della struttura del commissario, con tutti gli enti che sono chiamati a eseguire interventi di ricostruzione nel nostro territorio, proprio per fare il punto della ricostruzione. Io avevo convocato questo incontro il 9 di settembre, quindi non potevo immaginare che di lì a pochi giorni sarebbe accaduto di nuovo un evento meteorico così grave che ha colpito il nostro territorio. L'incontro è servito per fare il punto per la ricostruzione, perché noi abbiamo da mettere in atto tutti i cantieri necessari a ricostruire il territorio. Il comune di Modigliana si è fatto carico con le sue forze, le sue energie, di mettere avanti una serie di interventi. Abbiamo eseguito 2 milioni di euro in somma urgenza per circa 40 cantieri, che a fronte, somma urgenza vuol dire intervengo immediatamente per mettere le mani avanti e evitare che le cose peggiori. Quegli interventi hanno comunque tenuto e garantito una accessibilità al territorio, pur in situazione precaria. Però adesso abbiamo bisogno che partano i cantieri.
No, perché io quando sento, sindaco, e chiedo anche ad Alberto, Leonardo, quando io sento dire in una situazione di vita quotidiana devo intervenire subito, uno pensa il giorno dopo, chiamo, faccio, ma capisco che la burocrazia italiana non sia agevole. Su questo, Alberto, e sulla burocrazia il vostro movimento cosa vorrà fare?
Grande semplificazione.
Ecco, lo dicono tutti, grande semplificazione. Vai a dirglielo al sindaco. Sindaco Dardi, cosa vuol dire per lei semplificare?
Allora, guardi, semplificare vuol dire non avere regole di controllo, chiariamoci.
Giusto,
sono assolutamente favorevole, no? Che ci sia controllo sulla spesa pubblica, verifica e quant'altro. Occorre avere, io faccio questo esempio, provo a spiegarmi, datemi un secondo solo, è questo: di fronte alla situazione di emergenza, no? C'è una protezione civile che ha una potenza straordinaria, li ringrazio tutti perché li ho visti lavorare, sono capacissimi di intervenire per mettere in sicurezza i cittadini e qui siamo bravi. Nella fase in cui tu devi ripartire, devi creare le risposte di ricostruzione, occorre una sorta di protezione civile della ricostruzione, capace di risolvere tutti i processi, tutti gli incroci di competenze che vanno immediatamente messi in atto per ricostruire. Cioè, se io faccio per ricostruire un ponte, e per noi è una priorità, ieri abbiamo appreso ufficialmente che il 2 di ottobre si aprono le buste in cui si verificheranno le offerte economiche per affidare il lavoro di ricostruzione all'impresa che verrà selezionata. Ma prima ci sono stati decine di enti che hanno dovuto esprimere un parere, verificare il progetto, eccetera, eccetera. E siamo diventati matti per metterli in fila. Questa protezione civile della ricostruzione, uso sto termine, dovrebbe fare questo, si semplifica immediatamente tutti attorno una settimana.
Tanti enti, sono tanti posti di lavoro.
No, ma al di là di quello, poi c'è il problema che se
sono competenze.
Sì, però poi è anche vero che c'è il problema che qualora poi successivamente dovesse verificarsi qualche inconveniente, se non ci sono magari o non ci fossero tutti questi controlli a priori, poi nascerebbero altre.
Certo, perché quando con tutti questi enti le responsabilità ci sono.
Sono esigenze diverse da, diciamo, da contemperare, da mettere insieme.
Sì. Secondo me tanti enti vuol dire che la responsabilità non si trova mai, perché appunto.
Ecco, bravo. Allora, tante responsabilità, nessuna responsabilità. Ma il punto è proprio questo: capire che oggi non abbiamo più tempo da perdere. Io sono d'accordissimo col sindaco di Faenza che ha detto: io farò una disobbedienza istituzionale perché affronto io le cose. Io l'ho fatto l'anno scorso. Dall'anno scorso abbiamo fatto aprire strade laddove non era nostra competenza, ma se non avessimo fatto riaprire era un problema. Noi, dopo l'evento di giovedì scorso, mercoledì, abbiamo autorizzato e affidato lavori in somma urgenza a delle imprese e nel giro di 3 giorni hanno ricostruito un accesso, una zona artigianale Diversamente, quegli artigiani, quelle persone che lavorano, che vivono nella loro attività imprenditoriale, non avrebbero potuto riaprire. E io mi sono preso assieme all'ufficio tecnico la responsabilità di eseguire i lavori là dove non era mia competenza
poi magari arriverà, no, auguro di no, un avviso di garanzia, perché avrà violato qualche regola.
Io credo che vanno messe in atto tutte le azioni per tutelare i cittadini. La sicurezza, dopo la sicurezza fisica, la difesa delle persone, c'è la sicurezza del lavoro. Se le persone non lavorano diventano disperate, noi abbiamo bisogno invece di accompagnarle.
Sindaco, è chiaro, la ringraziamo, ripeto, Modigliana, Giancarlo Iaderdardi, caro Alberto, noi qua ci dobbiamo fermare per la prima ora di Uno Nessuno.
Ma Modigliana è una magnifica cittadina.
È solo che due volte che è martoriata come dalle frane, no, per questa vicenda. Ci fermiamo per il giornale radio, la seconda ora tra poco, state con noi.
Nessuno, 100 Milan.
Le truppe che vanno all'attacco con i trattori e la prima linea, invece di infilare la baionetta, sguaina il forcone.
Sarebbe bello vedere il trattore che va in guerra.
Ma perché c'è la dolce vita? Aspetta che Anna Riva mi ha ridarguito con un dito alzato dicendo: non ti permettere di aprire il microfono e parlare adesso che manca ancora un ascoltatore.
È la società matriarcale. Mamma, siamo vittime di una evidente società matriarcale ormai.
Sempre col sorriso, però.
Gli uomini non contano più niente,
prego,
in questa società.
Anna,
è un peccato.
Prego.
Io vorrei chiedere alla Fusconi, visto che la Svizzera ha già 370.000 bunker pronti e la guerra termonucleare è alle porte, se c'è un posticino anche per me, grazie.
Grazie.
Io penso che le donne abbiano troppo potere in questa radio.
È una vergogna.
Siamo discriminati ormai. Io consiglio nel nuovo partito di Forchielli di fare un partito totalmente patriarcale, gestito solo da uomini. Del resto siete già voi due, quindi non ci sono. Sono previste donne al momento, no?
Sì, bene. Le stiamo cercando molto attivamente.
Tra l'altro c'è un mistero invece sulle note della Dolce Vita, perché è il centenario forse della nascita di Marcello Mastroianni. Secondo alcune versioni è il 26 settembre, secondo altre è il 28. Però noi potevi farlo domani, il 27, nel mezzo, nel centro. Allora, la seconda ora di Uno Nessuno 100.000 la iniziamo con un amico che avevamo sentito la scorsa settimana, 10 giorni fa, ci diceva: ho un nuovo progetto. Qui in studio c'è Alberto Forchielli e ti presento Simone Moro, alpinista.
Eccolo qua.
In partenza.
Devo prendere un altro treno, diciamo in maniera metaforica, che devo saltare su un altro treno, che è quello di un altro mio sogno.
Sì.
E i sogni non basta solo averli in testa, bisogna mettersi in cammino per realizzarli, quindi bisogna organizzarsi il proprio treno e saltarci sopra e avviarsi. Voglio andare in Nepal.
Sì.
E ci vado fra pochi giorni, quindi parto il 2 di ottobre e vado a fare una ricognizione su una montagna che io ho già tentato un po' di volte, uno potrebbe dire troppe volte, senza arrivarci in cima, che è il Manaslu, che è una montagna tecnicamente facile. Il problema è che io l'ho sempre tentata d'inverno, dove di facile non c'è un tubo.
Ricordiamo, io leggo da Wikipedia, 8.163 metri.
Esatto. Che ripeto, tecnicamente non è una montagna complicata, anzi tutt'altro, però d'inverno è la montagna più nevosa degli 8000 del Nepal, ha una media annuale di 550 centimetri, quindi 5 metri e mezzo. Accidenti. E voi capite benissimo che in così tanta neve non vai da nessuna parte.
Quindi qual è la più grande difficoltà? È proprio l'altissima nevosità associata a pericoli, a rischi.
Sì, in questa montagna sì, di solito la più grande difficoltà per le scalate invernali sono il vento, il freddo e i pochi giorni di bel tempo in un intero inverno, perché puoi avere due o tre finestre di bel tempo al massimo. In questo caso invece il Manaslu mi ha sempre fermato, sì, il maltempo, ma rappresentato da precipitazioni nevose impressionanti. Una volta è nevicato, e mandai foto perché mandavo tutte le... come farò anche adesso sui miei social, manderò i report giornalieri, quindi uno può vedere dove sono, cosa faccio, così, e mi ricordo che mandavo foto e io stavo annegando nella neve, c'erano 6 metri e 20 di neve, e quindi spalavo dalla mattina alla sera. Quindi dico, vado a fare una ricognizione, perché voglio andare adesso in autunno, che è stagione propizia, per salirlo e vedere bene dove sono i crepacci, i pericoli, i seracchi e così via, in modo che poi quando vado d'inverno e dovessi fare un tentativo, e voglio fare un tentativo particolare, perché voglio farlo in uno stile leggero, voglio sapere esattamente dove sono le zone più pericolose.
Cioè, stile leggero senza troppa attrezzatura?
No, in realtà leggero vuol dire che vado solo con un compagno di cordate e non faccio l'assalto di 10 o 20 alpinisti assieme. In più vorrei tentarlo in stile alpino. Lo stile alpino significa che tutto ciò che ti serve deve stare dentro il tuo zaino, non puoi allestire campi alti preventivamente, cioè frazionare la scalata in più giorni, tipo andare su, porti le tende, torni giù, okay, ti riposi, il giorno dopo torni su, porti un'altra tenda, metti un altro campo. Ecco, quindi la preparazione della scalata, che è lo stile himalayano, nello stile alpino non si può fare. Tu devi arrivare alla base della parete, ti prepari il tuo zaino e quando vedi che è arrivato il bel tempo parti e devi andare direttamente in cima, non puoi tornare giù.
Ma
se torni giù, cioè, non è che ti picchiano, però no, è morto lo stile alpino.
È morto. Cioè devi continuamente, progressivamente salire.
Molti si chiederanno
come si fa sulle Alpi.
Molti si chiederanno perché vuoi scegliere questo stile che mi sembra più complicato, è un po' di masochismo.
No, guarda, allora è una domanda pertinente, Manera. L'unica cosa, cerco di farti questo parallelismo, è come uno che fa snorkeling oppure uno che fa il corso di immersioni con le bombole, che è bellissimo, e uno che decide di andare invece a 100 metri o 150 metri solo trattenendo il respiro. È una scelta ovviamente che non ti impone nessuno, è eticamente il modo per vedere quanto tu con i tuoi mezzi riesci ad affrontare una situazione nella natura che non sfidi, perché il giorno che ti metti a sfidare la natura è il giorno che poi ci lasci anche la pelle, quindi non è una sfida con la natura, non è neppure una sfida con se stessi, perché questa frase qui veramente mi fa vomitare, è invece un voler testare quali sono le tue capacità personali, i tuoi limiti personali, che non sfidi ma cerchi solo di portare più in alto, come uno che salta 2,30 m e dice voglio saltare 2,40 m, senti, quindi ci si prepara e così via.
Nello zaino ci sta anche una stufetta?
al campo base ci sta una stufetta, uno può mettere giù una stufetta a gas.
Sì, solo che se vai, ti riscaldi, non è peggio poi dopo se ti abitui?
No, ma sai cos'è? Innanzitutto è peggio, seconda cosa, se dentro in una tenda ti accendi una stufetta che va a gas col fornello,
non è il massimo. Sì, sì.
Il clima diventa mancanza di ossigeno, sì, sì, ma avvelenato.
Ma senti, un'ultima cosa, quando dici parto e salgo per fare una ricognizione, cioè fino a che quota uno sale?
No, allora io ho preso il permesso di scalata e quindi io spero di arrivare in cima, quindi in teoria già quello che vado a fare potrebbe già essere valerla la pena e ha una sua valenza sportiva, cioè partire, andare in cima a un 8000 senza ossigeno al Manaslu è già una grande cosa.
Però
okay?
Poi nel caso lo rifai con lo stile.
Esatto, allora, invece di vincere una partita di campionato, provo a vincere un'Olimpiade. Lasciatemi fare questo parallelismo molto molto perfettibile e improprio, però giusto per dare la porzione.
Per far capire. Va bene Simone, porta a casa lo zaino, grazie.
Grazie a voi, seguitemi, mi raccomando, sì, perché poi io tutti i giorni vi mando le foto, vi mando i video.
Se vuoi.
No, ma adesso fai la ricognizione, non è che fai la scalata.
Certo che faccio la scalata. Io adesso faccio una scalata nella stagione propizia, che non è
più facile. Fai la scalata fra virgolette facile, poi puoi tornare quando sarà difficile.
Se uno volesse fare il record di salita sul Cervino, uno si scala il Cervino 2-3 volte tranquillamente, lo conosci in ogni
anno. Come no, Alberto, anche noi scaliamo il Cervino 2-3 volte, quando non sappiamo cosa fare andiamo a fare una scalata. Grazie Simone, un abbraccio. Ovviamente
saluti a tutti, ciao.
Allora, perché sai, porta a casa lo zaino, questo ce l'ha insegnato Simone Moro, è il consiglio che si fa a Simone Moro e a tutti: porta a casa lo zaino. Se porti a casa lo zaino vuol dire che è andato tutto bene, questo si dice a chi parte. Allora, invece, dopo il traffico andremo a capire che cosa è successo sul Cervino, per l'appunto, perché ci sono due non so come definirle, alpinisti, turisti vietnamiti, che sono stati salvati dal soccorso alpino per dal rischio ipotermia. Erano con scarpe da ginnastica e pantaloni leggeri, pantaloncini.
Cosa dovevano mettere? Secondo me è già giusto così.
No, vabbè, adesso sorridiamo, poteva essere una tragedia, ma ragazzi vietnamiti.
Però metti che quando sono partiti c'era caldo. Detto, cos'è? Ci mettiamo il pantalone pesante che poi sudiamo. Io avrei dato quel consiglio. Metti qualcosa di
leggero. Con la felpa quella col golfino arrotolato in vita.
Sì.
Vabbè, tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Sparisce Pietro La Corte, ogni tanto sparisce qualcuno a Radio 24, ma non è che li mandate nei campi di rieducazione per 4 o 5 anni?
C'è un controllo, sì, c'è un controllo molto serrato.
Succede quando uno compie degli errori, viene subito rieducato e poi può tornare. Errori anche proprio di comportamento, di atteggiamento.
Ma sì,
Leonardo qui li fa fuori, un po' come in Cina, caro Alberto.
Come no?
Come in Cina.
Sì, circa. Lo script è quello, sì.
Va bene, allora no, vorremmo capire con Marco Bonelli, che è presidente della sezione regionale del CAI Val d'Aosta, torna con noi. Buongiorno Bonelli.
Buongiorno, mi sentite?
Sì, cosa è successo con questo? Ogni tanto bisogna soccorrere qualche sventurato, chiamiamo così, che va per i monti pensando di andare a fare.
Devo dire che non so nulla di più di quanto ho letto dalle agenzie di questi ultimi due giorni. È da presumere che questi due che hanno avuto l'intenzione di salire sul Cervino hanno sbagliato i tempi, le previsioni atmosferiche non le hanno considerate oppure le hanno ignorate. C'è un tema, perché è banale dalle informazioni dire che sono comportamenti irresponsabili se non si ha l'attrezzatura adatta, l'abbigliamento leggero, o sembra in questo caso, si presume, non avevano con sé i ramponi.
Non avevano i ramponi.
Ecco, salire sul Cervino anche in perfette condizioni senza ramponi è una follia pura, ma lasciamo perdere. E secondo me bisogna andare un po' oltre, oltre al giudizio spontaneo di questa imprudenza. Andare oltre significa capire che andare in montagna significa avere il senso del limite, cioè uno può anche essere ben equipaggiato, in questo caso con l'abbigliamento corretto, l'attrezzatura corretta. Si può anche presumere che in quel caso si sarebbero persi ugualmente, probabilmente sulle placconate della parete est, quindi sbagliando strada, sì, allontanandosi dalla zona di cresta, e avrebbero prolungato il loro vagare, magari cadendo. Quindi paradossalmente essersi fermati solamente a 3500 metri, che è proprio l'inizio della salita, ha consentito loro di capire che era meglio dare l'allarme.
Sì.
Insomma, alla fine
hanno avuto un sussulto di... Come, anche perché,
sì, diciamo che sono stati molto fortunati, aiutati, insomma bisogna fare chapeau alla squadra di soccorso svizzera, che non nuova a questi interventi. Da cosa ho letto hanno fatto un intervento molto complesso,
sì,
e lungo,
14 ore, e poi li hanno salvati, hanno stato, esatto, in grave ipotermia. No, ma noi abbiamo chiamato appunto per ribadire che andare per montagne non è uno scherzo, soprattutto se si
va. Ma erano da soli, non avevano una guida?
No, era una quota 3.500. Sì. Cioè, sono partiti per scalare.
Sì, 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 è anche
3.500 significa che erano partiti da poco, perché il rifugio dell'Orly è chiuso, è solo aperta la parte invernale, è a 3.260. Quindi hanno fatto poco meno di 250 metri di dislivello in condizioni evidentemente subito proibitive. Quindi insomma si sono fermati
soli,
in tempo,
comunque,
ma
erano solo loro due.
Sembra di sì. Quindi il tema non è tanto l'andare con una guida o meno, che certamente è sempre consigliabile, ma avere il senso del limite, cioè capire che a un certo punto è opportuno fermarsi, è opportuno tornare indietro. Io consiglio sempre in questi casi una bellissima lettura, citiamo ancora una volta Walter Bonatti. In una delle sue memorie, racconti, stava preparandosi alla nord del Piliè d'Angle sul gruppo del Monte Bianco, l'avrebbe poi fatta insieme a Cosimo Zappelli. Lì ci va da solo, tenta di notte, attraversa l'alto bacino del ghiacciaio della Bremba, condizioni perfette, freddo, tempo splendido. Lui lo racconta benissimo, sono pagine quasi di poesia. Si trova sotto la parete, poteva tentare l'attacco, dice: qualcosa mi ha detto che no, non era il momento giusto. Non c'era nessuna condizione oggettiva di pericolo per cui avrebbe dovuto tornare indietro. Invece lui torna indietro. Allora, questo cosa significa? Significa che la percezione di sé, delle proprie capacità, anche contro le condizioni oggettive, sì, che magari non appaiono sfavorevoli, danno la possibilità di salvarsi la vita. Sono cose che non si possono, credo, neanche insegnare nei corsi, no, però forse sono molto importanti.
Sentire. Noi sentire. Marco Bonelli, intanto la ringraziamo, ripeto, presidente della sezione regionale del CAI Val d'Aosta, grazie per la sua disponibilità sempre. Insomma, questa è la questione delle montagne, fatelo con cautela. Allora, caro Albertone Fonchielli,
mia madre dava sempre delle buone indicazioni.
Sì, rinuncia.
Pensa, se ci fosse stata mia madre con questi due vietnamiti, non avrebbero avuto nessun problema.
Subito alla partenza.
Rinuncia.
Ma no, rinuncia che tra 200 metri ti trovano in ipotermia.
Aveva ragione mia madre, bisogna rinunciare sempre a tutto, è l'unico modo per vivere.
Sì. Qua Albertone, qual è il messaggio politico più importante del vostro Dream Dream? Adesso qualcosa abbiamo detto, dai, torniamo a parlare. Poi dopo alle 10:30 ti vorrò chiedere anche di Elon Musk, di alcune cose, perché prima hai parlato.
Perché l'Italia ce la può anche fare.
Ma come? Cioè, perché...
Ah, con una grossa spinta sull'innovazione, un mini piano Draghi. Però dobbiamo assolutamente ritrovare, riformare la scuola, riformare l'università e soprattutto devolvere grandi risorse all'innovazione.
Te per esempio piace il 5 in condotta, piace?
A me molto piace il 5
in condotta. Bocciamoli col 5 in condotta.
Molto.
Possiamo mettere le due cose, a me è venuto questa mattina anche parlando con DJ Luke e ti ha detto, beh, 5 in condotta bocciati, mettiamoli insieme con l'agricoltura e mandiamoli nei campi a servire la patria. Adesso dobbiamo chiamare Valditara e Lollobrigida e proporre questa combo, questa combinazione. A te piacerebbe? Bocciati e nei campi.
No, io bocciati nell'esercito.
Ah, peggio!
No, perché l'agricoltura lavorerebbero 2 mesi all'anno, il resto farebbero un cazzo.
Sti smidollati.
E poi l'esercito, chi ha fatto? Io non ho fatto il servizio di leva perché ho rotto la milza, da splenectomizzato non ho fatto. Però quelli che l'hanno fatto, dopo non hanno un cattivo ricordo, generalmente, nella media. Poi certo, quelli che sono stati bullizzati e quant'altro magari...
No, certo che no.
Però... tanti che l'hanno fatto, mio padre per esempio,
e dicono è stata un'esperienza,
sempre ricordava sempre gli anni di militare, perché probabilmente in quegli anni erano gli unici periodi della vita in cui si andava altrove,
è
no?
Vero,
già.
Conoscevi anche,
quindi,
come dire,
ricordava mio padre quando era stato a Lecce, poi quando era stato a Sabaudia a fare il militare, quelle erano le esperienze diverse della sua vita rispetto al resto.
Bellissimo, comunque è stupendo, perché quando viene Alberto Forchielli poi arrivano proprio, per esempio chiedono una domanda, un commento sportivo, il Cesena ce la può fare? Adesso voglio vedere, vedo la faccia di Alberto Forchielli.
Ma anche il Bologna quest'anno.
Parliamo del Bologna, esatto,
crisi.
Il Bologna, via Thiago Motta, è finito il momento d'oro.
No, ha giocato abbastanza bene le ultime due partite, c'è una buona squadra, un'ottima società gestita in modo molto equilibrato. Io sono io sono sponsor del Bologna, sono più che abbonato. Un anello, ho comprato un anello intorno al campo. Cosa? Come ceramica rondine.
Sì. Ma cosa vuol dire ho comprato? Cioè, è tuo. Puoi camminare su quell'anello e dire questo è mio.
Dice ceramica rondine. Dice.
Puoi ospitare quelli che vuoi.
Ho sponsorizzato, sì.
Hai uno spazio per ospitare qualcuno.
Quanti biglietti hai ogni partita?
5.
5. Cari ascoltatori, Alberto
Bernardini, sì, certo.
A 5 biglietti. Ma scusa, arriva una domanda, ma allora però non ha ascoltato con attenzione. I microchip ai dipendenti pubblici li manterrebbe? È la prima cosa che ci ha detto. I microchip.
Sì, ragazzi, ma non... nella legislazione italiana i dipendenti di grandi imprese del settore pubblico non fanno un cazzo.
Ma dai! Ma non puoi generalizzare così. Ma ci sarà quello, anzi, che si farà un mazzo così e si sentirà frustrato.
È vero, purtroppo, però ci sono anche quelli indefessi, lavoratori e compagnia. Però generalmente la produttività del settore pubblico e delle grandi imprese italiane è abbastanza deludente.
Deludente, bene. Vedo un Mauro Meazza e una Deborah Rosciani che alle tue spalle si appropinqua per la borsa. E quindi, cara Deborah, sei sempre al buio, però dacci un po' di luce e un po' di sole.
Qua è un problema dell'azienda, io non so più cosa fare, non posso soffiare sopra la lampada per...
Ingegnati, cambia le lampadine. Poi...
Ecco, adesso è arrivato Mauro, me l'ha pure abbassata ulteriormente. Tu non sei un elettricista, Mauro, dai.
La borsa.
Nessuno. 100 Milan.
Take la semplificazione della burocrazia. 40 anni che sentiamo ste cose qua, basta.
È vero, è inutile negarlo, è facile dire, semplificheremo la burocrazia.
Noi aboliremo il TAR e aboliremo le regioni.
E le province?
Le province non le rifaremo, come sta pensando.
Però attenzione Alberto, effettivamente poi le persone dicono, vabbè, ma quante volte l'abbiamo sentito?
Anche la riforma della scuola, prima l'abbiamo già fatta decine
lo so,
di riforme
cosa vuoi
della
fare?
Scuola.
Cioè, si è detto tutto. Bisogna farlo.
Esatto. Tra l'altro mi dicono, è arrivato un ascoltatore che ci propone anche una sorta di inno per il partito. Devo dire, non sono arrivate tante proposte di nomi di partiti, ma un inno. Sentiamo l'ascoltatore.
Drin drin anche tu, vota drin drin anche tu, che bel movimento italiano, ti protegge ogni giorno.
Allora, questo è un
dobbiamo spiegare ad Alberto Forchielli, che è un po' perplesso. Noi abbiamo, ogni tanto ci viene a trovare Filippo Garosio,
Giampaolo, detto Geppo Garosio, Geppo, non Filippo. Filippo non so dove l'ha inventato, 3 anni che lo sente, ancora Filippo
super sovranista italiano.
Esattamente, sono il fondatore, segretario, tutto fare del PISI, partito super sovranista italiano.
Eccolo.
PISI anche tu, vota PISI anche tu. Super sovranista italiano, ti difende ogni giorno di più.
E ti dico, Alberto, è uscito dalla Lega Geppo Garosio
naturalmente perché Salvini è troppo moderato. Ci vuole un partito che difenda veramente gli interessi del popolo italiano contro per esempio gli extracomunitari che stanno invadendo le nostre città.
Vabbè.
Ci sono quelli che vogliono dare le case agli extracomunitari, dare le case ai negri. Non ho niente contro i negri. Diamo anche le case ai negri, prima però devono diventare bianchi.
Devono adeguare
al paese che li ospita. Anche perché se io vado in Africa col sole divento nero, l'africano che viene qui con la nebbia non diventa bianco. È vero o non è vero? Vogliamo parlare dei cinesi?
No, con Forchielli.
Allora Forchielli, tu che stai fondando i Dream Dream, come si è partito già il nome sbagliato, prevedo una disfatta.
Non si chiama.
Ma tu che sei tanto amico dei cinesi, vogliamo parlare dei cinesi che qui in Italia vanno in giro con le valigette piene di contanti a comprare i ristoranti e la guardia di finanza e non dice niente? D'altra parte ci sarà un motivo se la guardia di finanza si chiamano Fiamme Gialle. Amici dei cinesi, ecco, risolviamo questi che sono i veri problemi. Mio cognato aveva un negozio di alimentari, l'ha dovuto vendere perché è in crisi, adesso l'ha comprato un arabo, il negozio si chiama Alimentari. Allora vogliamo risolvere questi problemi che sono quelli veramente del popolo italiano. La riforma della scuola, la cultura non serve a niente, glielo dimostro se vuole. Leopardi, grande acculturato, scriveva poesie, è morto a 30 anni. Jerry Calà è tutta la vita che va in giro a dire cazzate e sta ancora benissimo. Questa dimostrazione che la cultura è dannosa. Vogliamo dire o non dire?
Sarà un partito diverso.
Votate PISI, partito super sovranista italiano. Risentiamo l'inno gentilmente. PISI anche tu, PISI anche tu, vota PISI. Altro che i drin drin. Vota PISI.
Se ne vada!
Guarda, posso dire una cosa?
Sì.
E anch'io con tutta la mia vis avrei immaginato un partito che si chiama Drindri.
Ma non si chiamerà Drin Drin.
Se io avessi fatto un personaggio che aveva un partito che si chiama Drin Drin, mi avessi detto,
Alberto,
non è credibile,
spiega.
Cambia nome perché non è credibile.
Drin Drin è una proposta, però gli associati saranno liberi di...
Perché è più credibile PISI di Drin Drin, devo dire.
E così è il nostro Leonardo. Allora, la tecnologia, ti devo chiedere questo. Voi dovete sapere che Alberto Forchielli ha dei figli e uno ha lavorato per Elon Musk per tanti anni. L'ha mai incontrato fisicamente?
Sì.
Anche proprio?
Sì.
È vero Elon Musk? Cioè esiste?
Sì, esiste. Non è un spaccamaroni.
Non è intelligente.
Dal punto di vista di un dipendente è un spaccamaroni.
Immagino, ne abbiamo lette di ogni. Ma questa congiuntura, questa vicinanza a Giorgia Meloni, tu come la vedi? Cioè, sai che Giorgia Meloni è andata lì?
Ma sai, lui, Giorgia Meloni è brava, parla un ottimo inglese, è molto curiosa, è molto interessata a questi fatti tecnologici, e quindi sono cose che fanno piacere, sempre presidente del Consiglio di un paese del G7, per cui Elon Musk non può che essere interessato a un dialogo. Poi credo che ci sia un interesse del nostro governo in usare Starlink, che è la rete di Musk, anche per comunicazioni militari, civili, e quindi
ma non è un personaggio Elon Musk un po' inquietante? Ma per carità, geniale certamente, ma un po' inquietante.
Beh, non piace a molte persone, è un personaggio controverso, però Starlink è una realtà, SpaceX è una realtà, e quindi ci sono due interessi del nostro governo, uno sul discorso spaziale e uno sul discorso Starlink. E io trovo che la Meloni faccia molto bene a coltivare questi rapporti.
E sono anche magari investimenti,
no,
si parla di possibili investimenti in Italia.
No, ma assolutamente, fa benissimo a svolgere questo
quindi
ruolo.
Quindi fa e bene mi sembra... andare lì, andare da Biden a parlare di Ucraina, chi se ne frega, cioè è più importante per te, dico, è più
per me è più importante, da Biden sì, doveva andare, fare la fila di 2 ore per stringergli la mano alla ricevimento dell'ONU. Non valeva la pena, l'ha saltato l'anno scorso, l'ha saltato quest'anno, per me ha fatto benissimo. Coltivare il chairman di Google, il chairman di Microsoft, Elon Musk, sono investimenti importanti.
Perché
l'Italia ha delle risorse tecnologiche molto buone e a bassissimo prezzo, per cui ci starebbe un investimento.
Perché tu dici, tuo figlio dice un po' inquietante, cioè da dipendente cos'è? Beh, leggiamo qualche cronaca, esigente.
Fa lavorare la gente 24 ore su 24, capito? Non c'è, poi si dà un sacco di arie, pieno di sé, capito? Certo, mio figlio era entusiasta, poi dopo è diventato, lo considera un pezzo di merda.
Comunque, molto bene.
Comunque molto bene. Il fatto che la Meloni
ed è andato
modo,
via,
bypassi il potere politico per andare da poteri di altro tipo è sintomatico dei nostri tempi, cioè che alla fine il potere politico conta, ma conta
Biden
relativamente.
Biden passa, Elon Musk è ancora lì, capito?
Beh, ho capito, però se tu fai il politico ti relazioni con i politici.
Sì, però, però per un paese che deve prendere...
Anche con chi fa impresa, per carità.
No, un presidente del Consiglio in un paese che ha bisogno disperato di innovazione e ha un bisogno... fa benissimo a coltivare un rapporto con queste persone.
Va bene, dai, andiamo al traffico e poi a concludere.
Nessuno. 100 Milan.
Plagio, abbandona lo studio.
Good times for a change. See the look I've had can make a good man turn bad. So please, please, please let me, let me, let me, let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time. See the life I've had can make a good man bad. So for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time.
Dopo avervi sentito, state verificando se questa trasmissione sta producendo effetti positivi sulle iscrizioni? Io ho detto fatto.
Non abbiamo verificato. Comunque ricordiamo, caro Alberto Forchielli, per iscriversi all'associazione Dream Dream, che avrà un nome diverso come partito.
Me lo auguro fortemente. No,
bisogna andare sul sito movimentodreamdream.it e iscriversi e diventare socio, e a quel punto si partecipa anche alle, alle vicende dell'associazione. Se è desiderato un, per un ruolo attivo, includete il curriculum vitae.
Ah, ecco. Allora, adesso, caro, caro Leonardo Manera, stai creando degli effetti Larsen.
No, siccome c'è solo una cuffia, sì, ho capito, ma siccome c'è solo
ma
una
devi
cuffia,
abbassare.
Devo fare anche sentire la signora. Ma no, è devi... la cuffia. Ho alzato tantissimo il volume delle cuffie per far sentire anche alla signora.
Vabbè, ma abbassa adesso.
C'è solo una cuffia che funziona. Allora non la sto mettendo, la tengo qui sul collo.
Ma si sente l'effetto Larsen comunque. Abbassa.
Sì, ma perché c'è una rima.
Abbassa, abbassa, abbassa. Allora c'è la signora. Niente. In maniera ha deciso di disturbare il finale di trasmissione. La signora Paola, che è venuta. Vabbè, niente. La signora Paola, che è venuta a trovarci. Buongiorno, signora Paola.
Buongiorno.
Lei è un'ascoltatrice che aveva un desiderio.
Sogno nel cassetto, quest'estate l'ho tirato fuori dal mio cassetto, ho scritto un commento, un post del qui presente Manera,
sì?
Il quale mi ha dato un suggerimento, e quindi ho seguito il suggerimento, ho mandato una mail e...
Cioè, quindi il sogno nel cassetto era più un incubo, cioè venire
no,
qui...
No, volevo, vi ascolto spesso quando sono in viaggio per lavoro,
molto
più di quanto sono in studio e progetto, ho bisogno del silenzio quando lavoro. E quindi siete un programma che mi accompagna spesso, insomma.
Va bene.
Però diceva prima che è rimasta delusa poi una volta arrivata qui, soprattutto anche dal nostro aspetto anche estetico,
come
fisico.
Come mai?
Cos'è la cosa che l'ha colpita di più in negativo?
Ma non è vero, non è vero, sono storie.
No, ma lei giustamente lo sa, ormai l'ha capito Manera,
sì?
Non deve assecondarlo.
No.
Cioè deve... come dire, contenerlo.
Lo accolgo.
Lo accolga, okay. ma non lo assecondi, prego.
C'è qualcosa che l'ha colpita invece in senso positivo?
Sono rimasta colpita dalla squadra che compone la vostra trasmissione.
Cioè, visto i risultati, pensavo che fossimo di meno. Ho detto una cosa così scarsa che non può esserci anche una redazione. È questo che pensavo.
No, ero curiosa di vedere come si svolge al di là del vetro la trasmissione.
Che impressione ne ha ricavato di una cosa un po' artigianale, insomma, fatta no. Così un po' alla Carlona?
No, assolutamente no. Sono...
Perché ci deve denigrare così? Dice. È brutto che noi comunque è un lavoro che svolgiamo
accolta,
tutte le mattine
dopo tutto, eh.
E lei dice che è una cosa fatta in modo così proprio.
Assolutamente no, vi ho anche premiati con i prodotti biellesi.
Ah, è vero, ha portato dei prodotti, tra l'altro ha portato, mi ha detto, un liquore e subito lì lo hanno aperto, sono le 10, lo hanno aperto alle 9:15.
Infatti sono tutti più contenti adesso.
Eh sì, saranno anche più contenti, li vedo sorridenti lì in regia. Però, insomma...
Ha portato poi anche dei dolcetti. Lei che lavoro fa?
Sono un architetto, progetto e faccio parte di una ditta artigiana che costruisce i progetti che faccio a monte.
Non quindi. Si può fare pubblicità in radio, però
faccio.
Ci dica il nome della ditta.
Ci chiamiamo Archistudio.
Ah,
noi ci consideriamo
bene,
no? Archignami, nel senso che siamo due architetti che ci sono conosciuti al Politecnico di Torino e hanno deciso di mettere su questa ditta
benissimo.
Artigiana.
Diamo anche un sito internet senza fare pubblicità, però diciamo
senza fare
come,
pubblicità,
diciamo come
siamo
raggiungervi.
Appoggiati a, ci trovate sui social come Archistudio SAS Cossato.
Ecco,
quindi
perfetto,
su tutti i social.
No,
come mai lei ha deciso di vivere a Cossato, che è una città di cosa c'è di bello Fossato?
Mio marito.
Cossato.
Cossato, sì.
Mio marito.
Quindi è confinata a Cossato per amore, diciamo. Però si pente e glielo rinfaccio tutti i giorni.
No, io sono nata...
È un po' in crisi il rapporto per questo motivo che vivete lì a Cossato. Dice, no. Io sarei stata altrove, invece sono obbligata a vivere a Cossato per colpa tua.
No, Cossato è un bellissimo posto. Bellese è una bellissima zona. Io sono nata e cresciuta a Torino. Sono uscita volentieri
però
dalla
Però da Torino
città.
A Cossato è una bella diminuzio.
Però dobbiamo chiudere.
È pentita. Di essere
ma
stato
sarà almeno
di vivere
la prima...
a Cossato, no. Dispiace, si ma... vede anche nell'espressione.
Ma da Cossato voterà Drin Drin.
Preferiva rimanere
pensando,
a Torino.
Il bellese non è molto
caro
pace politicamente parlando, quindi...
Torni a Torino, signora, è meglio di Cossato.
Ci dobbiamo fermare,
meglio.
Ringraziamo la signora
Grazie.
Paola e ringraziamo Albertone Forchielli, vienici a trovare quando vuoi, Bol Drin Drin.
È sempre una meraviglia essere qui.
Ciao a tutti quanti, a
ciao,
domani.
Ciao.
Signori, buona giornata.